11:46 minuti primi, Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Siamo in collegamento, come annunciato, con Mattia di Deliverance Project Torino, che salutiamo e gli chiediamo se ci sente bene.
Sì, io vi sento, voi?
Benissimo, ti sentiamo benissimo, okay. Perfetto. Allora, con te per parlare del tema che abbiamo trattato sia in sede di rassegna stampa sia poco fa, insomma abbiamo introdotto un po' la situazione di quanto accaduto la settimana scorsa al Tribunale di Milano, che ha commissariato la sezione di delivery di Uber Eats con l'accusa di caporalato. Questa mattina sulle pagine del Fatto Quotidiano è comparso anche un lungo articolo di approfondimento rispetto alla condizione dei rider e in relazione soprattutto alla mancanza del contratto nazionale che era stato annunciato da Di Maio proprio 2 anni fa e che ancora non ha visto neanche mai incontrarsi le associazioni di rappresentanza delle piattaforme di delivery e i sindacati, e che quindi diciamo rimane ancora un limbo contrattuale per quanto riguarda i rapporti di lavoro appunto dei rider, condizione che ovviamente voi denunciate già da tempo. Innanzitutto, come prima domanda, ti chiedo un commento rispetto a quanto avvenuto la settimana scorsa al Tribunale di Milano e qual è in qualche modo l'accusa che viene comminata a Uber Eats e come funziona anche questo sistema delle agenzie interinali che assumono per conto delle piattaforme di delivery in una sorta di forma di moderno caporalato.
Allora, sicuramente questa misura cautelare emessa dal Tribunale di Milano è una misura che non ci sorprende, che comunque ci aspettavamo in qualche modo da molto tempo. Infatti noi, in particolar modo un po' l'avvocato che segue un po' le cause relative ai rider, aveva depositato ormai da mesi un esposto alla Procura di Torino dove denunciava le stesse identiche cose. Semplicemente, evidentemente, i magistrati di Torino probabilmente sono più impegnati a perseguire qualcun altro piuttosto che queste società che sfruttano il lavoro. Fortunatamente a Milano sono stati un po' più solerti e sono arrivati prima a queste conclusioni, bisogna dire anche svolgendo una quantità di lavoro veramente gigantesca, perché comunque il report di inchiesta sono più o meno 30.000 pagine, una quantità veramente grande di materiale. Noi abbiamo avuto accesso a le motivazioni che motivavano un po' la misura cautelare emessa, quindi ce le siamo potute anche un po' guardare e capire un po' cosa veniva contestato e un po' anche i retroscena che secondo noi sono molto significativi, perché comunque fanno capire veramente tante cose di quello che è un po' il lavoro del rider. C'è questa società che è collusa in questa operazione, che viene indagata in questa operazione. In realtà, come dicevi bene, se prima sono due società, una è Uber Eats Italy, che poi è stata quella effettivamente commissariata dalla Procura di Milano, e l'altra è una società che praticamente svolgeva un lavoro di intermediazione per conto di Uber Eats Italy, che è questa SRC, che è Flash Road City, che anch'essa ha sede a Milano ed era attiva in varie città italiane. Il reato contestato è appunto questo, cioè l'ex-103-bis, che viene chiamato un po', diciamo, in vulgata caporalato, poiché la legge italiana per l'appunto impedisce qualsiasi forma di intermediazione del lavoro che non sia normato dalla legge, tipo le agenzie interinali, ma in questo caso non è uno dei casi in cui si poteva avvalere di questo servizio, diciamo. Dalle carte emerge veramente una condizione che è scandalosa letta così a primo acchito, se non conosci bene il mondo dei rider, però c'è da dire che questa è un po' solo la punta dell'iceberg, a mio parere, nel senso che effettivamente questi sfruttavano il lavoro di determinati soggetti, approfittandosi soprattutto della categoria migrante, addirittura andando a reclutare in alcuni casi direttamente nei centri di accoglienza, perché ovviamente sono soggetti più fragili, più deboli e sono anche più ricattabili. Però bisogna dire che era uno sfruttamento che veniva fatto anche in maniera molto grossolana e un po' e male, perché altre società di delivery come Glovo e Deliveroo non è che si discostano così tanto dalle condizioni di lavoro che andiamo a leggere nell'inchiesta, però probabilmente hanno affinato dei sistemi un po' più raffinati per rientrare un po' nei canoni della legalità. Dalle carte dell'inchiesta emerge veramente di tutto, cioè da mezzo milione di euro in contante sequestrato a queste persone che si vantavano di non pagare le tasse dal 2008, di non versare le ritenute d'acconto per i rider. Le cose particolarmente gravi che riguardano appunto il rapporto di lavoro che intrattenevano con i rider è il fatto che pagavano meno di quanto avrebbero dovuto, nel senso che come molti di voi probabilmente sapete, il lavoro dei rider è un lavoro che funziona tramite un'applicazione, che quindi è un servizio tecnologico offerto da un'azienda che in questo caso era Uber Eats, e su questa applicazione venivano visualizzati dei compensi relativi ai tragitti e alla difficoltà della consegna, mentre questi qui trattenevano tutti i compensi relativi su questa cosa che li versava Uber Eats e corrispondevano ai rider in maniera diretta una tariffa forfettaria di 3 euro per consegna, che detta così sembra scandaloso, però se poi andiamo ad analizzare un po' quali sono le tariffe che altre applicazioni simili applicano per le consegne, in realtà non è che ci discostiamo poi così tanto. La cosa che qua ha fatto scalpore è proprio l'arbitrarietà con cui loro facevano questa cosa, perché arrivavano addirittura a minacciare i rider che non erano efficienti e di trattenerli arbitrariamente un tot a consegna, che in questo caso erano 50 centesimi, se non accettavano determinate consegne in un'ora, se non erano abbastanza veloci, se non lavoravano secondo le turnazioni che stabilivano loro. Ed è anche un po' questo, diciamo, un po' il fatto che, da quanto emerge dalle chat WhatsApp che sono state acquisite dagli inquirenti, è proprio il fatto che comunque la società Uber Eats che appaltava il servizio a questo Flash Road City fosse pienamente consapevole di queste sanzioni arbitrarie che venivano combinate ai rider per far sì che fossero più efficienti, a far sì che siamo giunti poi a questo commissariamento. Ci sono addirittura alcuni punti dell'inchiesta che secondo me sono molto significativi, perché c'è proprio nero su bianco la responsabile di Uber Eats Italy che dice: io mi costate questa cifra qua al mese, sulla città di Roma spendo 15.000 euro per tenere attivo il servizio di rider, con questi soldi qui potrei benissimo fare un contratto regolare a tutti e avere dei rider assunti regolarmente, quindi dobbiamo tagliare questi costi perché se no non ci sono margini di profitto. È abbastanza significativo di come funziona il fare impresa in questo settore, dove tutti i profitti vengono di fatto tagliati sul risparmio, sulle condizioni di lavoro del rider stesso.
Assolutamente. Senti, rispetto invece a quanto si racconta questa mattina sulle colonne del Fatto Quotidiano, ovvero sulla mancanza appunto di questo contratto nazionale che era stato promesso a gran voce, che però sembra non arrivare minimamente. Questa mattina tra l'altro si leggono anche diverse interpretazioni delle diverse sigle sindacali che si occupano della questione. Alcune vorrebbero un contratto nazionale specifico, altre invece affermano che ci si dovrebbe rifare a quelli affini, come ad esempio quello della logistica. Fatto sta che esiste una legge 128 del 2019 che dice che a partire da novembre 2020, in difetto della stipula di contratti nazionali, i rider possano comunque essere retribuiti in base non possono più essere retribuiti in base alle consegne effettuate, ma che si debbano rifare in qualche modo ai contratti nazionali. Rispetto a questo, voi che posizione avete? Se ci puoi anche raccontare come si è svolta questa vicenda.
Allora, la vicenda è particolarmente spinosa e appunto, come ricordavi te, nasce da molto lontano, cioè praticamente dal primo giorno di Ministero di Di Maio, che con una mossa che noi all'epoca vedemmo come sostanzialmente molto pubblicitaria, nel suo primo giorno di lavoro convocò i rider per appunto parlare di iniziare a normare questo mondo che oggi come oggi difetta di leggi specifiche in questione. Fu una trattativa che è andata molto per le lunghe, non è arrivata a niente nel precedente governo, tant'è che infatti la legge che dovrebbe entrare in vigore da novembre non è firmata dal precedente ministro del lavoro, ma da quello attuale. È una legge a nostro modo di vedere molto insoddisfacente, che non risolve in nessun modo quelli che sono un po' le questioni più spinose del mondo dei rider. In particolar modo non fa chiarezza sulla questione dei diritti, non fa chiarezza sulla questione della subordinazione, e soprattutto una cosa che non fa è mettere un punto sulla vicenda, perché infatti rimanda ad altre eventuali contrattazioni come questa stipula che in molti auspicano di un contratto nazionale per la categoria rider. Il punto però qual è? Che un contratto nazionale per essere un contratto va firmato da diverse parti, e da una parte ovviamente ci sono tutte le associazioni, le categorie sindacali che rappresentano i rider, o come noi i lavoratori auto-organizzati, e dall'altra però ci sono le aziende, nello specifico Atto Delivery, che è un po' il cappello sotto cui si riuniscono tutte queste aziende di food delivery, cioè la potremmo chiamare un po' la Confindustria del food delivery. Sono aziende però che si sono sempre mostrate molto renitenti a trattare con le rispettive controparti. Noi comunque abbiamo organizzato veramente una quantità considerevole di scioperi e di manifestazioni, di proteste. Non siamo mai stati contattati da loro, eppure chi sappiamo come i vari sindacati ha provato a procedere per vie più formali, proprio mandando magari PEC con richieste di incontri eccetera, sono sempre stati poco considerati. Quindi sembra che questa stipula di un contratto nazionale, anche visto comunque il disinteresse del governo, che non spinge perché questa trattazione avvenga, sia molto lontana da avvenire, almeno che nei prossimi mesi non si sblocchi magicamente la situazione. Ed è oggettivamente una situazione un po' spinosa, perché non si capisce tanto bene cosa accadrà quando in mancanza di questo accordo questa legge potrebbe entrare in vigore a novembre, perché effettivamente da questo punto di vista è una legge che spariglierebbe totalmente il modo in cui funziona il nostro lavoro, perché stabilisce che la paga per i rider non potrà più essere il famoso cottimo di cui noi ovviamente tanto ci lamentiamo adesso, perché è un meccanismo di pagamento totalmente ingiusto, che per di più è anche un meccanismo pericoloso, perché spinge il rider a prendersi molti rischi e molti pericoli sulla strada, ma dovrebbe diventare una paga oraria equivalente all'inquadramento simile che si trova nei contratti collettivi nazionali più affini, che in questo caso sarebbero quello della logistica e dei trasporti. E mi rendo conto che è una cosa molto confusa e non in questa materia non si è mai fatto particolare chiarezza, e è difficile dire cosa accadrà. Ci sono varie opzioni, alcune anche che ci piacerebbe scongiurare, cioè, ovvero che magari qualche associazione, per esempio c'è questa associazione che si chiama ANAR, che rappresenta un po' la parte dei rider, quelli che sono più, diciamo, filo aziendalisti, quelli che vogliono il mantenimento del cottimo, perché magari sono principalmente un'esigua minoranza che lavora in macchina, in centri poco abitati, e riesce ad avere stipendi abbastanza alti invece che la maggior parte dei rider che lavora in bici, in centri urbani, che a questi stipendi alti non arriva, e quindi difende un po' la linea delle aziende sul cottimo. E potrebbe essere che le aziende provino a fare un contrattino con questi, spacciandoli come categoria maggiormente rappresentativa per andare un po' in barba alla legge, come potrebbe anche essere che sindacati come la CGIL o la UIL, che sappiamo non brillare per combattività e per zelo nel difendere gli interessi dei lavoratori, provino anch'essi a fare un contrattino un po' più a ribasso per accontentare un po' le aziende e porsi però come sindacato di riferimento nel mondo dei rider, che è comunque un mondo del lavoro rapidamente in espansione, che inizia ad avere un numero di lavoratori non indifferente in Italia, e quindi sappiamo che per un sindacato queste sono cose che comunque sono un po' appetibili. Non lo sappiamo, ovviamente è una roba su cui nei prossimi mesi, nel tempo che ci separa da qui a novembre, dovremmo riflettere molto, e cioè, per quello che è un po' il nostro approccio, è comunque un approccio che ha sempre cercato di tenere un po' la linea dell'auto-organizzazione, comunque anche della lotta, come metodo principale per conquistare i diritti. Saranno sicuramente delle cose su cui ci sarà bisogno di continuare a interrogarsi e soprattutto di continuare a mobilitarsi.
Assolutamente, noi ovviamente da questi microfoni rilanciamo questo appello. Mattia, ti ringraziamo, non so se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura rispetto a prossime mobilitazioni o altro.
E ancora non abbiamo molto in programma, sicuramente seguendo la nostra pagina Facebook che si chiama Deliverance Project, potete trovare anche approfondimenti che stiamo cercando di scrivere, in particolar modo su questa vicenda Uberist. Se posso fare un appello, visto che comunque ovviamente questo processo Uber prevede una parte lesa, che sono tutti i rider di Uber, se ci sono rider di Uber in ascolto, noi comunque stiamo cercando di seguire questa cosa anche sul piano legale, curando un po', cioè aiutando l'avvocato a rintracciare tutti i vari rider di Uber per costituirsi parte civile e sperare di poter avere comunque accesso a un rimborso per i maltrattamenti subiti nel rapporto di lavoro. Quindi se ci sono rider di Uber che ci ascoltano, che ci contattino alla nostra pagina Facebook, così che possiamo iniziare a mettervi in contatto con l'avvocato e sperare ogni tanto di poter anche ottenere qualcosa di un po' più materiale da queste cause legali, che lungi da me, io ovviamente non piango se qualche sfruttatore del lavoro passa qualche giorno brutto, però mi dispiace che questo avvenga per mano della polizia e non per mano dei lavoratori, e quindi quando c'è modo di un po' portare anche qualcosa nelle tasche dei lavoratori tramite queste inchieste giudiziarie, è giusto mettersi d'impegno per farlo.
Perfetto, e noi ovviamente rilanciamo anche questo appello da questi microfoni, se ci sono rider di Uber Eats in ascolto, che possono contattare sia la pagina di Deliverance Project sia anche i contatti di questa radio, e poi provvederemo anche a mettervi in contatto. Mattia, noi ti ringraziamo e ci risentiremo presto quando ci saranno novità, speriamo positive, per lavoratori e lavoratrici rispetto alla vicenda dei rider. Intanto ti salutiamo e a risentirci presto.
Grazie a voi, un saluto.
Ciao. E quando sono le 12:07, siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Abbiamo appena effettuato la corrispondenza con Mattia di Deliverance Project, rider di Torino, con cui abbiamo parlato del commissariamento di Uber Eats la scorsa settimana per effetto di un provvedimento della procura milanese. Abbiamo parlato anche della mancanza di contratto collettivo e abbiamo ancora una volta denunciato le condizioni assolutamente poco dignitose in cui si trovano a lavorare i rider di questo paese, ma non solo. Noi a questo punto ci concediamo un breve stacco musicale, come potevamo non riproporvi la traccia che ci accompagna sempre quando parliamo di riders. Loro sono il fulcro e questa è appunto Rider.
Hey, 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 hey.